Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
L'amore è sofferenza, è un darsi e un perdersi proprio così, è fecondo. Incatenato per l'amore, un amore che dà libertà, un amore che lo rende capace di rendere presente il messaggio di Cristo, Cristo stesso. E questo dovrebbe anche per noi tutti essere l'ultima catena che ci libera, collegati con la catena dell'amore a Cristo, così troviamo la libertà e la vera strada della vita.
Radio racconta una storia che dura 30 minuti.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Quasi mezz'ora dura il nostro radio racconto. Avete sentito, le parole del Santo Padre sono state pronunciate lo scorso 23 febbraio nel suo discorso al clero romano. L'amore e la sofferenza del darsi, del perdersi, sono davvero incatenati nel racconto che vi presento oggi. A firma della scrittrice tedesca Judith Herrmann, dal titolo Micia, fa parte della raccolta Alice, edito da poco da Edizioni Socrates. Due donne si ritrovano al capezzale di un uomo. Entrambe lo hanno amato. Entrambe gli sono vicine. Ma Micia non era morto. Non nella notte tra il lunedì e il martedì. E neppure in quella tra il martedì e il mercoledì. Probabilmente sarebbe morto mercoledì sera o nella notte tra il mercoledì e il giovedì. Alice ricordava di aver sentito dire che la maggior parte delle persone muore di notte. I medici non dicevano più nulla, alzavano le spalle, allargavano le braccia, le mani aperte, disinfettate. Non c'è niente da fare, ci dispiace. Alice, Maya e la figlia di Maya dovevano dunque trovarsi un nuovo alloggio, un'altra casa per le vacanze, perché Micia non riusciva a morire e la casa attuale era troppo piccola. Micia in ospedale indossava un camice da notte a rombi blu. Era rimasto pelle e ossa, uno scheletro. Solo le mani si erano mantenute identiche, morbide e calde. Sul comodino c'erano solo una bottiglia d'acqua e una tazza col beccuccio. Ormai però aveva smesso anche di bere. Alice fece la valigia, si sedette tra i cuscini sul divano di vimini e passò alla bambina, facendola rotolare sulla superficie piastrellata del tavolo una palla di plastica verde con dentro un campanellino. La bimba riusciva già a rimanere in piedi sostenendosi al tavolinetto del soggiorno, fiera, ci si aggrappava con entrambe le mani. Non prestò attenzione alla palla, però pronunciò più volte, determinata, la parola lepre, in modo chiaro. Maya era al telefono con il proprietario di una casa per le vacanze all'altro capo della città, più a buon mercato. Tre camere, giardino, ah sì, la lavatrice, certo, e nemmeno più lontana dall'ospedale della camera dove stavano ora. All'ospedale cattolico, spiegava Maya al telefono, mio marito è ricoverato all'ospedale cattolico. Sedeva sul bordo del letto, la testa appoggiata alla mano, lo sguardo perso. Alice le osservava la schiena. La bimba infine si interessò alla palla, la sollevò e la scosse con forza, ascoltò con espressione attenta il tintinnio del campanellino. «Ci trasferiamo», disse Alice alla bambina. «Ci trasferiamo in un altro posto. Sarà bellissimo, vedrai, ci sarà la vasca da bagno, il giardino, potremo uscire tutte le mattine, alberi, prati. Forse vedremo anche dei leprotti, chissà, magari ne prenderemo uno». La piccola non replicò. Puntò su Alice uno sguardo lungo ed enigmatico. Sul piccolo mento le tremava una goccia di saliva trasparente. Era figlia di Micia e gli somigliava molto. Era accaduto per caso che Micia si trovasse tra la vita e la morte a Zweibrücken. Due ponti, Zweibrücken, Ad Alice suonava poetico, ma era un'immagine impropria perché, per un moribondo semmai, di ponte ce n'era uno solo. Per chi era il secondo? Zweibrücken era arrivata per caso. Dopo un'odissea da un ospedale a un altro, era infine in un ospedale cattolico in una città lontana da casa che Micia si ritrovava casualmente a morire. Avrebbe potuto scherzarci sopra se ne avesse avuto la forza, ma non ne aveva più. Era malato di cancro e gli davano la morfina. Era ormai quasi andato. Non era chiaro neppure se il gemito che gli usciva quando Alice sedeva al suo letto e gli stringeva la mano nella sua fosse di dolore o di accettazione. I medici, che già da una settimana avevano rinunciato a curarlo, per pura cortesia si davano ancora da fare quando ogni tanto ne entrava uno a misurargli la febbre o a sentirgli il polso. Già da giorni annunciavano la sua morte. Ma lui non moriva. Maya cambiò la piccola sul letto a due piazze. La bimba era bellissima e la sua pelle era bianca e liscia. Sulla schiena aveva una voglia a forma di cuore, un segno di distinzione. Alice, seduta sul divano di Rimini, osservava come Maya la cambiava, afferrandole entrambe le gambe con la mano sinistra. «Prendiamo un taxi», disse Maya. «Prenotalo tu, per favore, tra 10 minuti». «Bene», disse Alice. Tra di loro non c'era molto dialogo. A volte parlavano di più, altre volte, la maggioranza, di meno. Questo non creava disagio. La sera precedente erano rimaste sedute in silenzio, l'una accanto all'altra, a guardare la bimba che mangiava la pizza, per un bel po'. Poi Alice si era alzata e aveva lavato le ultime stoviglie sporche, 2 tazze da caffè, 2 piatti, una ciotolina nella quale a mezzogiorno la bimba aveva mangiato dello yogurt. «Metti via anche le cose che sono in frigo, per favore», disse Maya. In piedi, sulla soglia, c'era il padrone di casa. Aveva bussato in maniera impercettibile, voleva solo sincerarsi che tutto fosse a posto. Alice gli porse, contandole sulla mano tesa, le banconote e non vide ragioni per mentirgli. «No, non partiamo, ci trasferiamo, qui è troppo piccolo. A parte questo è tutto a posto però, grazie. No, ancora no, non è ancora finita. I medici dicono che è molto forte». Il proprietario sorrise, un sorriso ostentato, impotente. Aveva un'aria molto impacciata, ma che altro poteva fare? «E dove andate, quindi?» «In periferia», esclamò Maya dal letto, «lontano dal centro. C'è anche un giardino, è meglio per la bimba. Grazie di tutto, comunque, grazie davvero». Maya era da 10 giorni a Zweibrücken con la bambina. Erano venute in aereo, per la piccola era la prima volta, e non aveva pianto né al decollo né all'atterraggio. Quando al 4º giorno, sul tragitto per l'ospedale, la piccola aveva cominciato a piangere, senza che niente riuscisse a calmarla, Maya aveva chiamato Alice. «Puoi venire? Micia sta morendo. Ti sicuro vuoi rivederlo? Ho bisogno di qualcuno che mi guardi la bambina. Lei non vuole più venire all'ospedale». «Vuoi dire che Micia vuole rivedermi?» avrebbe voluto chiedere Alice. «Non credi che potrebbe essere troppo per lui?» Ma come poteva saperlo Maya se Micia voleva o no rivedere Alice? Le aveva chiesto invece che cosa succedeva alla bambina. Dopo averci pensato un attimo, Maya aveva risposto che la bambina non reagiva più a Micia come di fronte a un essere umano. «Non posso più portarla con me all'ospedale, ma io voglio stare accanto a lui, mi capisci?» Alice era partita il giorno successivo. Conosceva appena Maya. Era Micia che lei conosceva. Certo che voleva rivederlo ancora una volta, che domande. C'erano stati giorni nei quali aveva pensato che non sarebbe sopravvissuta se non avrebbe più potuto vedere il volto di Micia. E glielo aveva detto più volte. E ogni volta lui ne aveva riso con affetto. Ma aveva anche pensato che Micia potesse morire proprio in quel momento, mentre il treno in cui era seduta attraversava un paesaggio squallido e brutto. Si era creduta così importante che aveva pensato che Micia sarebbe morto perché lei stava arrivando e prima che lei potesse essergli accanto. E tuttavia era partita. Micia non era morto. Non mentre lei era in treno. Leggeva un giornale, si appisolava, si risvegliava, beveva un caffè, mangiava una mela verde, guardava fuori dal finestrino, piangeva, andava in bagno, cambiava posto per la seconda volta. percepiva ogni cosa come un segno e la interpretava in modo sbagliato. E nemmeno mentre lei arrivava in città, Maya e la bambina l'andavano a prendere alla stazione, si abbracciavano e Maya diceva: piangere, possiamo farlo dopo. Misha non morì la prima notte in cui Alice rimase a badare alla bambina mentre Maya era all'ospedale, e neppure la seconda. E prima della terza notte avevano deciso di trasferirsi. In piedi sul ciglio della strada attendevano il taxi. Il passeggino era chiuso. Accanto al borsone di Alice e alla valigia di Maya, le buste con il cibo preso dal frigorifero, i loro averi. Improvvisamente tutte le parole assumevano un secondo significato. Il marciapiede era stretto, le macchine sfrecciavano sulla strada davanti a loro, alzando dietro fontane di acqua piovana. Nessuno in giro a piedi, il taxi non arrivava. Maya teneva la bimba in braccio, la dondolò un po', poi la passò ad Alice. «Forse è il caso che richiami il taxi», disse Alice, e Maya non rispose, come a voler dire che non ce n'era bisogno. Parlava spesso, pensava Alice, anche senza dire niente. Si esprimeva chiaramente attraverso il silenzio. In altre circostanze probabilmente Alice avrebbe protestato contro questo silenzio, ma Maya era la moglie di Misha. Avevano una bambina insieme e una volta morto lei ne sarebbe diventata la vedova. La storia tra Misha e Alice era acqua passata, troppo lontana per poter accampare un qualche diritto. Una parentesi, pensava Alice, ma se quella storia non ci fosse stata, ora non mi troverei qui a Zweibrücken. E comunque il fatto che io sia qui non cambia nulla. Misha sta morendo. Il taxi si accostò al marciapiede. Il tassista si vedeva benissimo dalla faccia, non aveva alcuna voglia di scendere, di bagnarsi i piedi, di sistemare dentro tutta quella roba, il passeggino, la valigia, la borsa. Scese. Maya riprese la bimba dalle braccia di Alice e gli sorrise. Alice prese il posto davanti, il tassista armeggiò nervosamente dietro intorno al seggiolino per la bambina. Maya, sorridendo, si tenne la bambina in grembo. Partirono. Dei bei tergicristalli, musica alla radio, il giornale radio locale, chiacchiere senza importanza, canzoni. Guardare dal finestrino. La strada che scendeva passando sopra l'autostrada, i segnali stradali, le indicazioni di direzione, le uscite successive che si leggevano chiaramente, essere risucchiati lontano, la possibilità di scomparire di nuovo da Zweibrücken, via di qui, fuggire via, tagliare i ponti, guizzare via, veloci come pesci, svoltare via verso altri soli. Pensieri che la situazione improvvisamente non consentiva più. La casa da affittare era al seminterrato. La signora spiegò che quella era stata proprio la loro casa, costruita da loro, fai da te. La donna si dilungava in spiegazioni verbose, come a scusarsi, parlava un dialetto marcato, si capiva solo a metà, ma in fin dei conti non faceva nessunissima differenza chi, quando e perché avesse abitato quella casa. Alice camminava dietro a Maya, che seguiva la donna, la quale aveva subito preso con sé la bambina, le aveva tolto la cuffietta rosa e l'aveva presa in braccio, come se fosse sua. Scesero tutti insieme le scale, davanti la donna con la bambina seria, di nuovo ammutolita, poi Maya, poi Alice, poi un uomo che si era collato la valigia, il borsone, le buste, molto servizievole. Stava appena dietro ad Alice, respirava pesantemente. La casa era in pendenza, l'appartamento era solo per metà seminterrato e nella parte posteriore dava sul giardino. A prima vista era tutto a posto, piuttosto accogliente, una stanza spaziosa con gli elementi della cucina incassati e al centro un tavolo di legno chiaro, delle mensole con libri di cucina, altre cianfrusaglie, un televisore, un divano ad angolo. E da questa stanza si passava ad un'altra stanza e ad un'altra ancora, entrambe con un letto, e poi al bagno, con la vasca e la lavatrice. Alice tornò ancora da Misha il pomeriggio, per un'ora, mentre Maya e la bambina dormivano. A piedi uscì dall'abitato, poi prese la strada verso il centro, passando per il bosco, in discesa. Aveva smesso di piovere, faceva freddo, c'era una leggera nebbia. Aveva le mani nelle tasche della giacca e una sciarpa intorno al collo. In ospedale era tutto tranquillo. La sera cenarono insieme, Alice, Maya, la bambina. Sul tavolo di legno chiaro, da un lato Maya e la bambina, dall'altro Alice. Pesce e patate, piatti con pulcini gialli, bicchieri con disegni a fiori. Era stata Maya a cucinare, tutto completamente in sapore, senza un pizzico di fantasia, una specie di cibo biblico. Lo si poteva trovare insipido o essenziale, ma la bimba sembrava piacere. «Mangiavate spesso insieme?» domandò Alice. Ogni tanto era possibile fare una domanda. Maya rispondeva anche, o viceversa Maya domandava. Alice rispondeva, ma non andavano oltre. Domanda e risposta non portavano ad alcuna conversazione. Così, pensò Alice, era anche la situazione. Un vuoto centrato. Sì, disse Maya. All'inizio no. Poi sì, mangiavamo insieme. Quando siamo andati a vivere insieme, sì. A me ci piaceva il riso. Ah, disse Alice. Maya portò la bimba a letto, nella camera col grande letto matrimoniale davanti all'armadio con gli specchi, ogni sorta di coperte e cuscini. Alice si sedette al tavolo della cucina e si mise ad ascoltare. «Dov'è la lepre? Dov'è la lepre? Eccola la lepre, qui!» Le risate della bimba lasciarono il posto a un pianto stremato. Maya canticchiava mezze strofe di una canzoncina. «Domattina presto, se Dio vuole, ti risveglierai. Ora dormi, dormi!» Poi silenzio. Alice beve l'infuso di finocchio senza far rumore e appoggiò la tazza sul tavolo, una sorta di meditazione. Dopo un po' dalla camera da letto arrivò Maya, che si chiuse delicatamente la porta alle spalle, accostandola. «Ti ha detto qualcosa?» chiese Maya. «No», disse Alice. «Ha dormito tutto il tempo, a malapena si è mosso. Ogni tanto qualche sospiro pesante, nient'altro». Maya annuì col capo. «Bene, allora vado. Mi devo solo pettinare un attimo i capelli». Alice non disse nulla. Maya in bagno si lavò il viso, si pettinò, si mise un altro maglione. Maya era bella, con quelle occhiaie marcate, smagrita, pallida, stanca, i capelli ben tirati, a lasciare il viso scoperto e fissati dietro, in alto. Intorno a lei un'aura scura, pulsante. Entrambe andarono in camera da letto a controllare la bambina. La piccola dormiva profondamente in un sacco notte con disegnati degli agnellini. «Se si sveglia e non vuol smettere di piangere, chiamami», disse Maya. «In ogni caso sarò di ritorno verso mezzanotte, vedremo». «Sì», disse Alice, «ti aspetto sveglia». 23:45, guardia notturna. Maya rientrò senza far rumore. Non la si era sentita sulle scale o sul pianerottolo, appena la vibrazione del vetro satinato. Si meravigliò che Alice avesse chiuso a chiave. «Tutto bene?» «Sì, tutto bene. Ma così mi sentivo più sicura». Maya andò a vedere la bimba un istante, coscienziosa. Sembrava trovasse sempre la forza necessaria per le cose che andavano fatte o alle quali si doveva pensare, esattamente quella che serviva, né più né meno, precisa, impeccabile. Alice, seduta al tavolo, aspettava ritta sulla schiena, le mani chiuse sul grembo. «Ti va un'altra birra?» La domanda veniva da Maya. «Volentieri». La birra frizzava, aveva un sapore dolce. Alice sentì che la testa le girava e si allontanavano i pensieri. «Tutto bene all'ospedale», disse Maya. «Tranquillissimo. Mi sono potuta stendere accanto a Misha per la prima volta dopo tanto tempo. Ci siamo coricati insieme. Aveva un respiro tranquillo. Credo che non sentisse dolore. Domani potrò parlare col medico, a mezzogiorno dopo la visita. Può essere che mi sia anche addormentata un po'. Abbiamo dormito insieme». «Quando è che vi siete conosciuti esattamente?» «Davvero non lo sai?» disse Maya, meravigliata e amichevole. «No, davvero non lo sapeva. Misha non gliene aveva mai parlato. È il giorno che è ritornato dal vostro viaggio insieme». «Ah, davvero?» disse Alice sorpresa. Il viaggio insieme era avvenuto anni prima. Era stato l'unico viaggio che lei aveva fatto con Misha e alla fine di quel viaggio si erano lasciati di comune accordo. «Voglio farla finita», aveva detto Misha, «una volta per tutte». E Alice gli aveva replicato d'impulso: «Sì, io pure». Erano stati bene insieme, non avevano litigato, forse era proprio per questo che erano riusciti a lasciarsi. Micia era ripartito per primo. Alice era rimasta ancora un paio di giorni. Ma improvvisamente le tornava in mente quanto avesse pianto quando, dopo averlo accompagnato al treno, era ritornata a casa da sola. Come se fosse morto, aveva pensato. Questa esperienza, perciò, l'ho già vissuta. Si lavarono i denti insieme, l'una accanto all'altra. In piedi su un tappeto di spugna blu sotto al lavandino, davanti a uno specchio sulla cui cornice erano attaccate conchiglie dorate e argentate. Entrambe si guardavano, osservavano i loro visi diversi. A Micia, pensava Alice, sarebbe piaciuto vederci così, ne sarebbe stato felicissimo. Guardateli, avrebbe detto. Ma lo sa, deve saperlo. Buonanotte, disse Alice, dormi bene, Maya. Sì, buonanotte, e dormi bene anche tu, Alice. Alice si svegliò, che Maya stava bussando alla sua porta chiusa. La chiamava per nome. Forse era da un po' che bussava. Per Alice fu difficile tornare in sé e riemergere dal sonno profondo. In seguito si era domandata perché Maya non fosse semplicemente entrata in camera. Alla fine si era svegliata. Per un attimo le tornò in mente quando da bambina veniva svegliata in piena notte per la partenza, per le lunghe vacanze. Spavento ed eccitazione. Buttò via la coperta, gridò «Sono sveglia!» e allora Maya aprì la porta, stava in piedi con la bimba in braccio, una sagoma stagliata contro il soggiorno illuminato dove la lampada sul tavolo era di nuovo accesa. Micia è morto. «Che ore sono?» «Le 4. Hanno appena chiamato dall'ospedale, è morto già da 2 ore. Hanno voluto lasciarci dormire ancora un po'. Aspetta, mi alzo!» Alice si infilò un maglione sulla camicia da notte, andò scalza in cucina. La bimba sedeva al tavolo, il pollice in bocca, niente sacco da notte, una magliettina celeste con dei bottoni a pressione sulla spalla. Alice si strofinò gli occhi. Maya stava in piedi, là, in mezzo alla stanza. Astronauti, pensò Alice, siamo come degli astronauti senza sosta da nessuna parte. Vogliono sapere se vogliamo vederlo ancora una volta. In caso ci aspetterebbero. Ma sembrava che la cosa la terrorizzasse. Ci devo riflettere, disse Alice. Suonava come una domanda. Si sedette accanto alla bambina, i gomiti poggiati sul tavolo. Un momento, ci devo riflettere. Hai già visto qualcuno morto? No. Mai. «La porto volentieri, la valigia», disse Alice. «Grazie, la porto volentieri». Non le uscivano le parole per quello che in realtà voleva dire. Il tassista arrivò sulla stradina del giardino. Oltrepassò le lastre di pietra sbrecciate, le aiuole. Il taxi era nero, una limousine con i vetri scuri, nessun logo di appartenenza a una qualche compagnia. «Ma è un taxi, vero?» chiese titubante Alice. «Era stato fatto tutto in fretta e furia, tutto poteva essere». Il tassista non degnò la domanda di alcuna risposta. Prese la valigia di Alice, il borsone, fece il giro. Caricò tutto nel portabagagli. Salì. Aspettò. «Ci vediamo a Berlino», disse Alice. «Sì», disse Maya. In piedi, la bimba in braccio, sulla porta d'ingresso aperta. Le azalee nella veranda, la luce pomeridiana. «Buon viaggio». Alice si voltò e, uscendo dal giardino, si diresse in strada verso il taxi. Salì dietro. Tirò giù il finestrino e salutò. Maya ricambiò il saluto. Disse qualcosa alla bimba, anche lei salutò. Il taxi partì. Maya rientrò sul pianerottolo e si chiuse la porta alle spalle.
Radio Racconto. Una storia che dura 30 minuti.
Vi ho letto una sintesi del racconto Micia, tratto dalla raccolta Alice di Judith Herman, in libreria per Edizioni Socrates.